Grazie al Signore per la preghiera, perché
si è fatta la sua volontà.
Ho dimenticato la Bibbia, ho dimenticato il telecomando,
quindi sono assolutamente, come sempre, dipendente dalla sua grazia, perché senza di lui noi non siamo niente. Allora, l'altra volta ci eravamo lasciati con la chiesa di Efeso e abbiamo visto, ecco, vedi, cosa è successo? Hai spostato? Se sposti non si vede più nulla.
Ah, scusami.
Prego. Allora, la chiesa di Efeso, il Signore Gesù si manifesta e dice che io sono colui che tiene in mano le chiese e cammina in mezzo alle sette chiese. E questo l'abbiamo visto anche nel primo capitolo, perché il Signore è colui che ha in mano la chiesa. Quindi nel primo capitolo il Signore Gesù, questo è bene che lo riprendiamo, perché dice il Signore, è bene che ce lo ricordiamo mentre leggiamo queste lettere alle sette chiese. Rimane valido che nel versetto 5 al capitolo 1 dice: a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Quindi queste lettere, tutte le lettere sono scritte con questo fondamento. Ogni riprensione, ogni parola che Gesù dirà alle sette chiese poggia su questo: il Signore ama la chiesa. Perciò quando il Signore, e vedremo parecchie parole di riprensione nella chiesa che vedremo stasera, Smirne no, però sia Smirne, le uniche chiese in cui non vi sono una parola di riprensione sono Smirne e Filadelfia, che sono la seconda e la sesta chiesa in ordine. Ma per tutte le altre ci sarà una parola di riprensione e un invito a ravvedersi. Quando il Signore ci invita, il messaggio qual è? Quando il Signore ci invita a ravvederci nella nostra vita, lo fa per amore. Noi potremmo parlare con qualcuno, aggredirlo senza amore, invitandolo a ravvedersi. Il Signore lo fa con amore, perché sa che se non ci ravvediamo ci saranno delle conseguenze nella nostra vita. Ci sono delle conseguenze. Se noi continuiamo a camminare in una via storta, c'è una conseguenza anche su questa terra che il Signore vuole che noi evitiamo. Il Signore è colui che tiene in mano le chiese e non c'è una chiesa che non sparisca, che non venga tolta, se non per volontà di Dio, poiché dice: io vengo e tolgo. Il contesto di questa chiesa, come abbiamo visto, era un contesto di prova, fortemente di prova, sia all'interno sia all'esterno, e di questa chiesa ci viene detto che questa chiesa era una chiesa costante, sia nelle opere, sia nella fatica e anche in quella che ho scritto lì, ortodossia, cioè nella sana dottrina, quindi falsi profeti, dottrina dei Nicolaiti. Questa chiesa non solo l'aveva identificata, ma anche la combatteva. Però, nonostante questo, il Signor Gesù fa un'osservazione importante, per il quale dice: se tu non ti ravvedi, io vengo e tolgo il candelabro. Questa, hai abbandonato il tuo primo amore, il primo amore, l'amore che avevi dal principio, questo è il significato, l'amore che tu avevi all'inizio, tu lo hai abbandonato. Quindi tutto questo è giusto, ma difetta dell'amore. Tutto questo è giusto, ma difetta dell'amore. Questo non vuol dire che quelle cose, quelle opere, il Signore non le richieda assolutamente, poiché loda per questo. Io conosco le tue fatiche, io conosco le tue opere, ma ho questo contro di te, che tu hai abbandonato, hai lasciato il tuo primo amore. E quindi noi dobbiamo chiederci, quindi queste chiese sono per noi, dobbiamo guardare a queste chiese chiedendoci: stiamo noi camminando in uno di questi modi? E se è così, dobbiamo ravvederci e addrizzare la strada. Non dobbiamo dimenticare il primo amore. Tutto quello che noi facciamo fonda sul fatto che noi siamo innamorati di Gesù. Se manca questo, potremo fare tutto quello che vogliamo. Ma il Signore Gesù dice, ho questo, dirà sempre a noi, alla nostra vita, ho questo contro di te. E questo è molto, molto importante. E a questa chiesa dice, ricordati dove sei caduto, donde sei caduto, e ravvediti, fai le opere di prima. Se no, verrò e rimuoverò il candelabro dal suo posto. Quindi questo è il riassunto, in 2 minuti, 5 minuti forse, della chiesa di Efeso. Da Efeso ci spostiamo, a chi vince ci sarà l'albero della vita. Qui la vittoria è ovviamente, certamente abbiamo letto che chi vince, vince solo chi è in Cristo. Chi è al di fuori di Cristo non può vincere, ovviamente. L'abbiamo letto in Giovanni, in Prima Giovanni e in altri testi. Però è chiaro che qui il contesto è del chi vince, come il contesto del chi vince che vedremo questa sera, è collegato con quello. Perché il contesto è ricordati e ravvediti. Chi vince, cioè chi non abbandona il suo primo amore, vince. E vi è l'albero della vita nel paradiso di Dio. Un figlio di Dio vive del suo amore, vive per l'amore per il Padre, vive per l'amore per colui che l'ha salvato. E chi vince, vi è l'albero della vita nel paradiso di Dio. Da Efeso ci spostiamo, saliamo, andiamo verso nord, ci spostiamo a Smirne. Quindi questa è la chiesa di cui parleremo questa sera. Leggiamo insieme il testo di Apocalisse capitolo 2, per la chiesa di Smirne, dal versetto 8. E all'angelo della chiesa di Smirne scrivi, queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione e la tua povertà, ma pur tu sei ricco. E le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei, e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, perché siate provati. E avrete una tribolazione di 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà punto offeso dalla morte seconda. Amen. Allora, Smirne è una città, come abbiamo visto dalla cartina prima, che si trova a nord, non ricordo esattamente, una 50 chilometri a nord rispetto a Efeso. Smirne, e qui è la cartina di oggi invece, esiste ancora oggi, in turco Smirne è Izmir. Izmir è la terza città ad oggi più popolosa della Turchia. Al tempo non c'è molto nella parola di Dio, l'unico altro punto delle scritture dove viene citata Smirne è il primo capitolo di Apocalisse, quando il Signore elenca, scrivi e manda le lettere alle 7 chiese, e le 7 chiese vengono elencate, quindi è l'unico altro testo di cui la parola di Dio cita Smirne. Smirne era una città orgogliosa, era una città che era stata distrutta secoli prima e ricostruita un paio di volte. Era una città che è la città che cui, tra le quali vantava anche di aver dato i natali a uno dei pensatori e poeti, diciamo, più famosi del tempo, che è Omero. Quindi si dice che Omero, tra le varie città in cui si dice che sia nato Omero, c'è anche Smirne. Quindi era una città molto orgogliosa, una città piena di vanto, piena di cultura anche in questo senso. Quindi questo per dare un contesto. Come ho detto, viene citata 2 volte nella scrittura, l'altra volta è in Apocalisse, al capitolo 1, versetto 11. Si pensa che nel suo passaggio, quindi andiamo nel libro degli Atti, nel terzo viaggio missionario, dove troviamo assieme l'apostolo Paolo con Sila, si pensa che durante il passaggio, quindi da queste zone, Efeso, si trovava più sotto, quindi mentre saliva, mentre Paolo passava da queste zone, quindi anche Tessalonica, Antiochia, Berea, successivamente sia poi approdato anche a Smirne e abbia portato l'Evangelo, quindi se leggiamo il libro degli Atti, anche a questa città insieme a Sila e poi altri fratelli che erano in viaggio con Paolo, lo stesso Luca o anche per un periodo Marco, poi, che fu precedentemente, poi fu lasciato con Barnaba. Era una città filo-romana, questo lo leggiamo dalla storia, non c'è scritto nulla nella parola di Dio, era una città fortemente filo-romana. C'erano dei templi in cui veniva adorato l'imperatore. L'imperatore era adorato come un dio a Smirne e vi erano dei templi in cui si adorava l'imperatore, perché era una città fortemente filo-romana e quindi c'era una forte idolatria a Smirne, fortissima. In più c'erano anche i giudei, come vediamo nel libro degli Atti. Se voi leggete Atti dal capitolo 16, 17, 18, vedete che i giudei compaiono tantissime volte e più che quelli del luogo, i giudei erano fortemente contrari e fortemente, diciamo, aggressivi verso i nostri fratelli di quel tempo. Possiamo leggere Paolo, vi ricordate quante volte fu lapidato per via dei giudei che denunciavano i cristiani e poi aizzavano le folle contro di loro. Se voi guardate nel libro degli Atti, spesso, quasi sempre, sono i giudei che aizzano i locali per rivoltarsi contro, a parte Efeso in cui ci sono i tempietti, però se vedete nel libro degli Atti vedrete come i giudei aizzavano pesantemente. Questo è andato avanti fino alla fine del 200, quindi alla fine del terzo secolo, poi dal terzo secolo in poi, poi è cominciato da quel secolo in poi il contrario, c'è stato quello che sono stati poi i cristiani o i sedicenti cristiani a fare poi quello che avevano fatto i giudei precedentemente, sfociato poi, come sappiamo, negli anni a quello che abbiamo visto più vicino a noi. Quindi una città idolatra e i giudei che erano pesantemente avversi con i cristiani. E questo cosa portava? Questo portava a una grande povertà. I cristiani erano poveri, i cristiani erano ferocemente perseguitati in questa città e non potevano commerciare, da quello che si legge negli scritti dei padri della Chiesa, non potevano fare nulla. Per poter rimanere cristiani erano vessati, non potevano avere nessun tipo di commercio e non potevano nemmeno spesso mangiare. Si legge in uno scritto di Ireneo, se non ricordo male, di un martire tra i tanti che ci sono stati, poiché il Signore aveva predetto, sii fedele fino alla morte, uno di cui si legge di questo Policarpo. Policarpo è stato vescovo di Smirne e nei padri della Chiesa si legge che fu discepolo diretto dell'Apostolo Giovanni, che morì, è raccontata la sua testimonianza, che morì a 84-86 anni sul rogo, proprio dai giudei, è scritto proprio, l'ho letta questa testimonianza, che i giudei odiavano talmente tanto Policarpo che violarono il sabato per prendere la legna e per metterla sul rogo di Policarpo, che a 86 anni è scritto nella sua testimonianza che gli chiesero di abiurare il nome di Gesù e lui rispose: ho vissuto 86 anni e il mio Signore non mi ha mai fatto nulla di quello che mi state facendo voi adesso. E Policarpo morì sul rogo a 86 anni. Tra l'altro si legge anche che quel giorno tirava vento e quindi le fiamme, da quello che ho letto, quasi si spensero e un soldato poi per compassione lo strangolò. Quindi questa è la storia del nostro fratello che è rimasto fedele fino alla morte, ma non fino alla morte nel senso fino all'ultimo giorno, ma proprio fino alla morte fisica che il Signore gli ha dato. Quindi questo è il contesto di Smirne di cui leggiamo questi testi. Signore Gesù fa un'affermazione importante al versetto 9, dice: io conosco la tua tribolazione. Ed è importante questo che ci dice al versetto 9, poiché Gesù veramente conosce la nostra tribolazione. A volte noi possiamo dire, quando c'è qualcuno che soffre, gli possiamo dire capisco quello che provi. Ma il Signore Gesù capiva veramente che cosa vuol dire essere tribolato in quel modo. La parola di Dio in Ebrei al capitolo 4 versetto 15 ci dice qualcosa a riguardo. Quindi Ebrei capitolo 4 versetto 15. Possiamo leggere al 14. Avendo noi dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede, perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, senza peccato. Ora questa parola ci dice, quando Gesù dice io conosco la tua tribolazione, Gesù sa esattamente cosa noi stiamo provando, esattamente, perché lui l'ha provata davvero, qualsiasi tribolazione. Pensate, io penso sempre, io penso sempre a questo, non riuscendolo a capire fino in fondo, l'altra sera rileggevo Giovanni, e a un certo punto i farisei dicono a Gesù, tu hai un demonio, al Figlio di Dio. Pensate, il Figlio di Dio, l'Eterno, colui che ha gli occhi come fiamme di fuoco e non può sopportare il male, tu hai un demone, gli hanno detto. A noi non si può dire nulla. A noi se ci dicono ben di meno, siamo pronti a scattare. Cosa hai detto? Mi hai detto che ho un demonio? Mi hai detto che ho la scarpa slacciata? Stai scherzando? Ma il Figlio di Dio, gli hanno detto tu hai un demonio. Ma fratelli, io conosco la tua tribolazione. Guardate cosa dice il Signore a questi fratelli, a cui stava per comunicare, soffrirete. Alcuni di voi andranno in prigione. Satana ha chiesto, come dirà ai suoi, di vagliarvi come si vaglia il grano. Io conosco la tua tribolazione. La conosco. E questo anche in Prima Pietro, un altro testo che ho messo lì. Prima Pietro al capitolo 2 è scritto, versetto 23. Egli che non commise peccato, riprendiamo da Ebrei capitolo 4, versetto 15, che disse fu tentato in ogni cosa ma senza peccare, egli che non commise peccato, nella cui bocca non fu trovata frode, e non si può dire che nella nostra bocca non sia mai trovata frode, ma lui non commise peccato, nella cui bocca non fu mai trovata alcuna frode, alcuna. Il nostro fratello anziano Giorgio ci parla sempre della integrità. L'integro non è doppio, non vi è frode in lui. Come quando Gesù chiama, parla il capitolo 1, mi pare che sia Natanaele, ecco un vero giudeo in cui non vi è frode. Qua la parola di Dio ci dice in cui non fu trovata frode, oltraggiato, quindi senza frode nel giusto, oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, soffrendo, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente, egli stesso che ha portato i nostri peccati, non i suoi, ma i nostri, nel suo corpo, sul legno, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le cui lividure siete stati sanati. E questo è il Signore, colui che dice io conosco, colui che non ha avuto frode, colui che non ha mai peccato, colui che è stato vessato, fino oltraggiato. E questo è ciò che incoraggiava, doveva, è una parola insieme a quella che dicevo, che ha detto prima il Signore, io sono il primo e l'ultimo, ed è meraviglioso che lo Spirito di Dio abbia ispirato il fratello Giorgio a leggere quel testo che, se non erro, si trova in Colossesi al capitolo 1, quello che hai letto durante la preghiera, e ancora il primo e l'ultimo, cioè noi veniamo tutti da Lui, siamo stati fatti in Lui, per mezzo di Lui, in vista di Lui, come ha letto Giorgio, e sono l'ultimo. Tutte le cose il Padre farà dei suoi nemici lo sgabello dei suoi piedi, e in Prima Corinzi 15 è scritto: quando tutto sarà completo, egli rimetterà ogni cosa nelle mani di Dio. L'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Ecco, ecco cosa ci dice il Signore. Tranquillo, io conosco le tue tribolazioni, ma siccome io sono morto e torno in vita, sii fedele fino alla morte, perché io ho le chiavi della morte e dell'Ades. Come io torno in vita, anche tu tornerai in vita. Sii fedele. E questo è meraviglioso, questa era la parola che doveva consolare questi fratelli che stavano andando alla persecuzione. Erano ferocemente perseguitati e ancora stava arrivando. Calunnie, calunnie. Gesù ha sperimentato le calunnie di quelli che erano giudei e non lo sono, ma sono erano una sinagoga di Satana, come questi. Ieri sera rileggevo, mentre ripensavo a queste cose, Matteo capitolo 26, 59, se volete ci mettiamo gli occhi sopra, perché la parola di Dio è sì ed amen. 26, 59, quando è detto che ora i capi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro a Gesù per farlo morire, e non ne trovavano alcuna, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Calunnie! Cercavano di ucciderlo a tutti i costi, ma egli, in lui non vi era frode. Calunnie. Invece quante volte noi ci arrabbiamo quando qualcuno ci dice qualcosa che poi in fondo è vera. A volte ci irrita perché noi sappiamo nel profondo del nostro cuore che c'è della verità in quello che ci hanno detto. Ma Gesù, calunnia, calunniato. Cercavano molti falsi testimoni per ucciderlo, ma non ne trovavano. Per noi davanti a Dio, se il Signore applicasse vera giustizia e non ci vedesse in Cristo, non ci vorrebbe un falso testimone. Non avremmo niente da poter accampare davanti a Dio, perché basterebbe una parola di Dio e noi dovremmo dire: sì, è vero, io merito la morte, ma gloria al nome di Gesù. Lui che era giusto per gli ingiusti. Se noi nella nostra vita non ci siamo mai sentiti ingiusti, c'è un problema, un grosso problema. Se noi nella nostra vita ci sentiamo solo giusti, c'è un problema, un grossissimo problema. Calunniato dai giudei, come dai falsi giudei, come diceva lui, perché non tutto Israele è Israele, dirà lo stesso apostolo Paolo nella lettera ai Romani. Negli Atti, qualche testo che vi ho anticipato prima, possiamo leggerne uno per farvi un esempio. Quello di Giovanni ve l'ho già citato a voce io. Possiamo leggere un testo nel libro degli Atti per vedere un po' quello che era il contesto di quei posti, di quei luoghi, dove i nostri fratelli hanno vissuto, dove noi oggi non viviamo, ma potremmo viverci un giorno. Atti 17, versetto 5. Ma i giudei, mossi da invidia, presero con loro certi uomini malvagi fra la gente di piazza. Guardate, i giudei prendevano gli uomini dalla piazza, malvagi, e raccolta una turba, misero in tumulto la città, e assalita la casa di Giasone, cercavano di trarre fuori Paolo e Sila, trascinarono Giasone e alcuni dei fratelli dinanzi ai magistrati della città, gridando: costoro che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qua. E Giasone li ha accolti. Pensate, qualcuno che viene a casa vostra, o come succede oggi in quei paesi la Rossi, quest'uomo ha preso in casa dei fratelli, dei figli di Dio, coloro che professano Gesù Cristo come loro Salvatore. Fuori. Fuori. andiamo davanti al tribunale che abbiamo costituito. Questo era ciò che succedeva a Smirne e succede anche in quei paesi rossi là, dove ci sono i credenti che vengono definiti nascosti, perché non possono stare alla luce del sole, non hanno delle sedie blu come queste, non ce le hanno, hanno una cantina, o forse anche in Ucraina, come pregava Raffaele, in un bunker. Benediciamo il Signore per quello che abbiamo e non facciamo poca stima della grazia di Dio. Godiamo di questa grazia, benediciamo il Signore e ringraziamolo per quello che ci dà. Calunnie, tribolazioni, persecuzioni, povertà. Erano poveri, fratelli, perché non potevano fare niente, non potevano commerciare, non potevano dire niente, erano perseguitati ovunque. L'Apostolo Paolo, il dottore dei dottori del Nuovo Testamento, cuciva delle tende per guadagnarsi da vivere. Altro che stipendi di giada, cuciva e si guadagnava il pane. Il dottore dei dottori, dei gentili, come Gesù stesso lo definisce. Uno degli uomini che ha avuto una rivelazione nel Nuovo Testamento, la rivelazione più grande, insieme all'Apostolo Giovanni. I fratelli erano poveri, poveri, non avevano molte cose, ma colui, contrariamente a quello che si dice di Laodicea, ma tu pure sei ricco, gli dice, sei ricco, è bellissima questa parola, leggiamola insieme, perché Gesù è interessato a questo, è interessato a questa ricchezza, quando dice tribolazione e la tua povertà. Io la conosco, ma pure sei ricco. Sei ricco. Questa chiesa era una chiesa ricca, ricchissima. Aveva, nonostante tutto quello, sopportava e andava avanti. Era una chiesa florida, fedele, alla quale il Signore farà un'unica raccomandazione: continua ad essere fedele fino alla morte. E non ti preoccupare, io ho una corona per te. Non la corona che appassisce, ma una corona che non appassisce. La corona di Dio non appassisce. Vedete, gli uomini corrono per delle corone che appassiscono, delle medaglie, dei premi, dei fregi, dei certificati da appendere al muro, da mostrare. Ma tutto quello appassisce, anche la carta diventa gialla dopo un po' di tempo. Ma la corona di Dio, quella che Dio ci darà, non appassisce. È una corona eterna di gloria e noi potremo gettarla, come faranno gli anziani, ai piedi dell'agnello per glorificarlo, ai piedi del Re dei Re, del Signore dei Signori. Vedete, la chiesa di Laodicea, che vedremo se piacerà al Signore tra un po', era una chiesa che si pensava ricca, non ho bisogno di nulla. In realtà il Signore farà la sua analisi e dirà: tu hai bisogno di tutto, di tutto. Mentre questa analisi, se qualcuno vedesse questa chiesa da fuori, e spesso quelle chiese là, che a volte noi le guardiamo e diciamo, le chiese là povere, Gesù fa l'analisi e dice: sono ricche, ricchissime davanti a me. Questo non vuol dire che dobbiamo sperare o anche godere del fatto che loro siano in questa condizione, assolutamente no. Però l'analisi che fa Dio è diversa da quella che fanno gli uomini. Quelle chiese sono ricche, sono floride, la parola di Dio prospera in quei luoghi. Poco tempo fa mi ricordo in uno delle video che ci ha inviato Giorgio, vi erano, mi pare di Emmanuel, parecchi uomini e parecchie donne che scendevano nelle acque battesimali, diversi. Quanto poco succede nelle nostre città. Per la grazia di Dio succede, E già questo è grazie al Signore. Però questa chiesa era ricca, ma pure sei ricco. E questo è meraviglioso. E non è finita. Sarebbe peggiorata. Il Signore dice, leggiamolo cosa dice il Signore. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione perché siate provati. Allora qui c'è un messaggio da parte di Gesù, dice, alcuni di voi andranno in prigione perché siate provati. Il diavolo opera, ma io lo permetto. Lo permetto, perché siate provati. Infatti la scrittura spesso dice questo, in Apocalisse capitolo 2, no scusate, in Prima Tessalonicesi capitolo 3 è scritto, versetto da 1 a 5, certa è questa parola, no scusate, Tessalonicesi, ero andato in Timoteo, avevo già capito che non è il posto giusto. Perciò non potendo più reggere, stimammo, e qui è Tessalonica, stimammo bene di essere lasciati soli ad Atene, qui siamo in giro attorno a Atti 17, Atti 18, e mandammo Timoteo, nostro fratello, e ministro di Dio, nella propagazione del Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella nostra fede. Qual era il messaggio? Affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste afflizioni. Poiché voi stessi sapete che a questo siamo destinati. Perché anche quando eravamo fra voi, vi predicevamo che saremmo afflitti, come anche è avvenuto, e voi lo sapete. Perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai ad informarvi nella vostra fede, per tema che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica non fosse riuscita vana. Il messaggio di Paolo ai Tessalonicesi è: saremo afflitti. Sarete afflitti. Chiunque voglia camminare piamente in Cristo sarà perseguitato. Perché, dice Gesù, voi siete nel mondo, ma non siete del mondo. Quindi il mondo non ama ciò che non è suo. Il mondo non ama ciò che non è suo, ciò che non gli appartiene. Sarete perseguitati. Il messaggio che è sempre stato dato dal Signore Gesù. Se vogliamo vivere pienamente in Cristo, saremo perseguitati. Allora leggevo ultimamente una cosa che mi ha fatto riflettere. Un fratello diceva, se la Chiesa non è perseguitata, ci sono solo due motivi. O la Chiesa è stata capace di cambiare talmente tanto il mondo che Cristo è entrato nella Chiesa, cioè che Cristo è entrato nel mondo, ne ha preso possesso e l'ha fatto cristiano, tra virgolette, oppure perché il mondo è entrato talmente tanto nella Chiesa che il mondo non vede più differenza tra la Chiesa e il mondo. E questo è un punto importante. Perché dovrei perseguitare qualcuno che ha le mie ispirazioni, si comporta come me, vive come me, fa come me, esattamente come me? Oppure perché dovrei cercare qualcosa di qualcuno che mi dice Cristo è la tua strada, con Cristo cambieranno le cose? E poi la sua vita parla diversamente. Allora queste persone che hanno gli occhi guardano e dicono forse l'ha fatto in qualcuno dei tuoi fratelli. Questi uomini, molto più di me, facevano vedere realmente la loro fede in Cristo. E mi umilia tutto questo. Infatti Gesù, 2 dice di 7, non ha nessuna parola di riprensione, non c'è nulla per questa chiesa.
che Gesù abbia da dire.
Allora il Signore dice: non temere quello che avrai da soffrire. 10 giorni di prova. Questi 10 giorni personalmente non ritengo che siano 10 giorni fisici, proprio 10 giorni temporali, ma sia l'indicazione di un tempo in questo caso. Per 10 giorni, per un periodo, avrai da soffrire, ma poi io ti libererò. Alcuni sono stati liberati come? Una liberazione che il Signore, che a volte è strana da parte di Dio, a volte si viene liberati anche con la morte. Alcuni di questi fratelli sono stati liberati dalla persecuzione tramite la morte. Infatti, sii fedele fino alla morte. Non temere, non temere. In 1 Corinzi 10:13, un testo che conosciamo, credo che anche solo leggerlo lì vi sia già venuto in mente di cosa stiamo parlando. 1 Corinzi 10:13 dice: nessuna tentazione vi ha mai colti. Allora il diavolo viene e ci vorrebbe distruggere, portarci al massimo della nostra distruzione, ma la grazia di Dio interviene. Io ne sono più che convinto che la grazia di Dio interviene. Vi accolti che non sia stata umana, ora il Dio è fedele. Guardate cosa dice questo testo, il Dio è fedele. Il diavolo viene, Satana viene, viene per mettervi in prigione, viene per distruggervi. Ma Dio è fedele. E non permetterà che siate tentati o provati, il termine spesso nel greco è lo stesso, al di là di quelle che sono le vostre forze, anche di questi fratelli. Ma con la prova, con la tentazione, vi darà anche la via di uscirne, onde la possiate sopportare. Sono convinto che alcuni di questi fratelli sono usciti dalla prova vincitori, dando la loro vita, come Policarpo per Cristo e come tanti altri nella storia degli uomini, e come tanti altri che non sono morti sul rogo, ma sono morti in altre maniere. Sono usciti vincitori, rimanendo fedeli fino alla morte. Non temere, non temere. Io sono il primo e l'ultimo. Io fui morto e sono tornato in vita. Quindi non temere, non temere. Giacomo dice, guardate cosa dice Giacomo sempre riguardo alle prove, Giacomo capitolo 1 all'inizio dice, o versetto 2 anche: fratelli, considerate come argomento di completa allegrezza. Wow, un testo che spesso mi lascia proprio senza parole. Le prove svariate in cui vi venite a trovare, completa allegrezza. Poi ci spiega perché: sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Se la nostra fede non viene provata, in altre parole, la nostra costanza non aumenta. Costanza. La costanza è fondamentale per un figlio di Dio. La prova della fede produce costanza. Se noi non siamo provati, il rischio è che ce ne andiamo a farfalle. Ma il Signore, siccome lo sa, ci prova. E nel momento della prova, questa è anche un'occasione per tornare a Dio, per andare più vigorosamente a Dio, cosa che magari nella nostra vita si è raffreddata ed ha preso una tiepidezza spaventosa. E la costanza compia appieno, guardate cosa fa la costanza, l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Perché Dio ha questo interesse, che noi siamo perfetti e completi, di nulla mancanti. Dio vuole santificare la nostra vita, Dio vuole purificare la nostra vita, Dio vuole cambiare la nostra vita, Dio vuole che noi siamo più vicini a Lui nella nostra vita, vuole che Lui sia la delizia dei nostri cuori. Più avanti Giacomo arriverà a dire: lo Spirito vi brama. Sapete cosa vuol dire bramare? Un desiderio fortissimo. Lo Spirito di Dio ci brama fino alla gelosia. Sapete cosa fa? E noi lo vediamo purtroppo, e questo non è un bel esempio che ci dà il mondo, ma quando c'è un uomo geloso, se uno si avvicina alla donna, al meglio lo sguardo diventa così. Sei lontano, è la mia donna. Ma Dio, Dio che ha dato il suo figliolo per noi, è mio figlio, sei mio figlio, sei mio figlio. È mio figlio, mio figlio, mia figlia. Ma noi sappiamo guardare i nostri figli con occhi d'amore. E la parola di Dio dice: voi che siete malvagi, punto. Voi siete malvagi, punto esclamativo. Però nonostante questo sapete fare buoni doni ai vostri figli. Ma come il Padre vostro celeste non donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano? Perché Dio vuole donare. Dio vuole donare. Dio vuole donare. Perché lui ha di che donare. Tutto è mio, dice. Guarda la terra, vieni da me pensando che tu mi possa aggiungere qualcosa. La terra è mia, è tutto mio, tutto questo. L'uomo ha fatto i mattoni, ma non li ha costruiti dal nulla. Ha fatto i mattoni prendendo della polvere, prendendo dell'acqua, facendo sostanze chimiche che io ho creato. È tutto mio. Io posso dare quello che voglio. È mio, mio. È inutile che portate le vostre bestie, dice nel Salmo 51, se ho fame non vengo da te, perché tutto è mio. Però Dio si delizia nel guardare i suoi figlioli e dice che sono miei figli, siete i miei figlioli, a tutti quelli che hanno creduto gli ha dato il diritto, dice, di diventare figli di Dio. Ma quando guardiamo i nostri figli, noi siamo fieri di loro. Ma come Dio, dice lo Spirito Santo, vi brama fino anche alla gelosia. Lo Spirito di Dio. Ma che meraviglia lo Spirito di Dio. E Dio opera affinché noi possiamo andare a Lui. Viene a prendere le nostre fedi miserevoli e le prova affinché siamo raffinati. Perché Dio ci vuole raffinare. È più interessato Dio alla nostra vita che noi. È più interessato Dio alla nostra vita di noi stessi. Lui che ci vede, riconosce ogni cosa e vede: Alessio, come saresti meraviglioso se tu donassi tutto te stesso a me. Saresti stupendo. Tu non hai idea di come saresti, come il tuo viso risplenderebbe, come il sole, se tu donassi tutto te stesso a me. Se la tua mente fosse tutta per me, se il tuo cuore fosse tutto per me, se il tuo corpo fosse tutto per me, tu non hai idea di come saresti bello, bellissimo. E non è una questione semplicemente di come siamo fatti, altezza, peso e connotati, ma saremmo belli, bellissimi. Come era bello Mosè quando scendeva dalla montagna. Per me, quando i figlioli di Israele hanno visto Mosè, il suo viso splende. È stato la presenza di Dio. Ma che meraviglia. E allora Dio viene e ci prova. Non temere. Io sono con te. Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Dice a Pietro il Signore. E in Atti 17 dice: Padre, io non ti prego solo per questi, ma ti prego anche per quelli che si convertiranno a cagione della loro parola. Io e il Padre verremo tramite lo Spirito e faremo dimora presso di te. Stasera, quando andiamo a casa, da soli, senza fare grosse scene, pensiamo che Dio è venuto, il Padre e il Figliuolo sono venuti a prendere dimora in noi. Se noi ce lo ricordassimo più spesso. Io sono un tempio costruito che si va innalzando alla gloria di Dio. Io sono un tempio. Io me lo dimentico spesso di essere un tempio. E colui che dimora in me, che abita in me, è geloso del suo tempio. È la mia casa, è la casa del Signore. Violeremo noi il tempo di Dio. Presteremo noi le nostre membra al servizio del peccato, come già altra volta abbiamo fatto tutti noi. Perché nessuno è nato con, come alcuni pensano, privo di peccato. Nessuno, non tra di noi, credo, però ci sono anche questi pensieri. Ma che meraviglia! Che meraviglia! Il Signore. Io sono qui per... voglio renderti completo. Se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio. Guardate, che dona a tutti liberamente, senza rinfacciare. Quante volte manco di sapienza e quante volte non la chiedo al Signore. Non temere, io sono con te. Che bello quel testo. Lo conosco a memoria, però non lo credo abbastanza. Quando dice, vedi, quando passerai per delle acque, perché ti dico una cosa, ci passerai per delle acque. Ti dico anche un'altra cosa. E ci ha fatto anche degli esempi della scrittura, quello che è stato scritto per là dietro per noi. Passeremo in mezzo a un Giordano, passeremo in mezzo in piena, passeremo in mezzo a un Mar Rosso, passeremo in mezzo, saremo anche nel fuoco, in certi momenti. Alcuni anche fisicamente ci sono andati, ma non ne saremo arsi. La fiamma non ci consumerà. Che meraviglia. Se lo credessi fino in fondo, veramente, farebbe la differenza, molto di più di quello che la fa oggi nella mia vita. Non temere, sii fedele, Dio ama la fedeltà, sii fedele. Fui morto e tornai in vita, sii fedele fino alla morte. E ci sono molti testi, lì ne ho scritti alcuni, per esempio... possiamo leggere Matteo 10:12? Il tempo scorre come al solito. Qualcuno ha truccato l'orologio. Matteo 10, versetto 22, un bellissimo testo del Signore Gesù che dice: sarete odiati da tutti e sarete odiati da tutti a cagione del mio nome. Il nome di Gesù. Se portiamo avanti il nome di Gesù, saremo odiati da tutti. Lo dice la parola di Dio. E lo dice anche altrove, non solo qua. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Testo meraviglioso. Sii fedele fino alla fine, fino alla morte. E questo lo dice anche in Matteo 24, al capitolo 13, e in Atti 20. Un altro testo dell'Apostolo Paolo è meraviglioso, che l'ho letto ieri sera in Atti 20, proprio stupendo. L'Apostolo Paolo dice, prima di andare a Gerusalemme, mi pare che ci fu anche, di ricordare che vi fu anche una predizione, no? Tu andrai a Gerusalemme, sarai legato, eccetera, eccetera. Guardate cosa risponde Paolo, un testo meraviglioso. Ma io non faccio alcun conto della vita, quasi mi fosse cara. Ecco cosa vuol dire essere fedele fino alla fine. Pur di compiere il mio corso e il ministero o il servizio che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare dell'Evangelo della grazia di Dio. Questo era Paolo. Io vado. Guarda che ti aspettano legami, catene. Io non faccio conto della mia vita. Io ho ricevuto questo servizio e vado in fondo fino alla fine. E ancora in Atti 21, mi pare, sì, al capitolo 13, versetto 13 è scritto: Paolo allora rispose, perché, anzi, leggiamolo da prima. Eravamo in Giudea un certo profeta dal 10, di nome Agabo, scusate se accelero, il quale, venuto da noi, prese la cintura di Paolo, se ne legò i piedi e le mani e disse: questo dice lo Spirito Santo, così legheranno i giudei a Gerusalemme l'uomo di cui è questa cintura e lo metteranno nelle mani dei gentili. Quando dimmo queste parole, queste cose, tanto noi che quelli del luogo lo pregavano di non salire a Gerusalemme. Paolo allora rispose: che fate voi, piangendo e spezzandomi il cuore? Poiché io sono pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. E non lasciandosi egli persuadere, ci acquetammo dicendo: sia fatta la volontà del Signore. Era convinto di quello che gli aveva detto il Signore, non si lasciò persuadere. Piangevano, Che fate voi? Piangete? Mi spezzate il cuore? Ma io sono pronto a morire per il nome di Gesù. Sii fedele fino alla morte. Infatti Paolo, non possiamo leggere tutto, in 2 Timoteo versetto 4, versetto 8, ho finito la corsa, ho serbato la fede. Sono rimasto fedele. Qui parla di corona, ve l'ho messa lì, non ci andiamo in dettaglio, parla di corona della vita, e alla fine, sii fedele fino alla morte, io ti darò la corona della vita. E anche in Giacomo 1,12, testo che abbiamo letto prima, se vi ricordate, eravamo in Giacomo al capitolo 1, quindi se lo volete potete leggere tutto il primo capitolo di Giacomo, guarda caso alla fine c'è di nuovo la corona della vita, dove parla della prova e dove parla del Signore che affina i suoi. Ci sono anche altre corone nella scrittura, però non ci andiamo adesso in dettaglio perché andremo fuori contesto. Si parla di corona di gloria, 1 Pietro 5,4, e Paolo parla di corona di giustizia. Quindi ci sono, appaiono nella scrittura anche altre corone, di cui non approfondiamo questa sera, però ve le ho messe se volete. Sii fedele fino alla morte, per avere la corona della vita. E questo è assolutamente una delle più grandi, sono... e, diciamo, separazioni o distanze che uno può coprire. Sii fedele fino alla morte, io ti do la corona della vita. Messaggio: per vivere bisogna morire. Morire in Cristo. Morire, abbandonare quello che è la nostra vita. Abbandonare quelli che sono i nostri desideri, che si antepongono ai desideri di Dio per noi. I nostri pensieri non sono i pensieri di Dio, quelli di Dio sono sicuramente più buoni dei nostri, perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le mie vie, ma come il cielo è alto di sopra la terra, così sono i miei pensieri, dice il Signore. Se tu sei disposto a perdere la tua vita, se io sono disposto a perdere la mia vita, rinunciare alla mia vita per amore del suo nome, io la preserverò, dice il Signore, in vita eterna. Questo è il Signore. Chi si volta indietro non è degno di me, dice Gesù. Chi ha messo mano all'aratro e si volta indietro non è degno di me. Queste sono le parole del Signore Gesù per noi. Questi sono i figli di Dio. Non sono figli di Dio perché fanno tutte quelle cose, ma facendo tutte quelle cose dimostrano di essere veri figli di Dio. Questo è ciò che la Scrittura dice ovunque, come ci citava il fratello Giorgio nella sua preghiera. Abramo non è diventato figlio di Dio perché ha offerto Isacco, poiché dice la Scrittura, ci dice in molti posti, in Galati, in Romani, che egli fu giustificato perché mise fede in Dio, ciò gli fu messo in conto di giustizia. Ma quando offerse Isacco sull'altare, su quell'altare che aveva fatto in sacrificio a Dio, quella era la dimostrazione che Abramo aveva veramente fede. Quella è la dimostrazione pratica che la fede di Abramo non era falsa, ma era vera. Ci sarà un momento, ci sono stati dei momenti, credo, o ci saranno dei momenti in cui dimostreremo che la nostra fede è reale. E non saremo salvati per quella dimostrazione, ma la dimostrazione mostrerà che la nostra fede è reale. Così è tutta la parola di Dio. Così è l'epistola di Giacomo, scritta proprio per quello. E così è la testimonianza che ci hanno dato questi fratelli, in quel tempo, in quella chiesa, in quel momento storico, e ancora altri, in questo tempo, in altre chiese, in altri momenti storici. Ma questo è un carattere di una chiesa che ancora oggi è presente in molte chiese, particolarmente in quelle là, quelle rosse, in quelle arancio, credo personalmente di vederlo. Chi vince? Chi vince? Chi è in Gesù vince, ma nel contesto questi sono coloro, non ci arrivano, no? La luce, quelli sono coloro che vincono, che hanno vinto. Nel contesto la vittoria è relativa a quello, sii fedele fino alla morte e io ti do la corona della vita. Infatti cosa dice? Chi vince, perché ha la corona della vita, non sarà appunto offeso dalla morte seconda. Non morirà più. Non ci sarà la morte seconda. Poiché dice, beati e santi, coloro che partecipano alla prima risurrezione, su loro non ha potere alcuno la morte seconda. Per i suoi figli di Dio non ha potere la morte seconda, poiché Gesù l'ha distrutta. E per tutti coloro che sono di Cristo, la morte seconda non ha alcun potere, ma egli saranno sacerdoti di Dio e dell'Agnello per tutta l'eternità. E regneranno, come è scritto, mi pare, in Apocalisse 26, e regneranno con Lui. Tu sei stato fedele in poca cosa, dice il Signore. Io ti costituirò sopra molte cose. Ben fatto, mio buono e fedele servitore. Entra nella gioia del tuo Signore. Che il Signore ci benedica.
Signore Dio nostro, abbiamo ascoltato, Signore, delle parole di vita, delle parole, Signore, che ci incuorano, Signore, sia benedetto, Signore. Noi, di fronte a queste rivelazioni, Signore, nella Tua parola, Signore, ci sentiamo manchevoli, ma confidiamo in Te, Signore. Ti chiediamo solo una cosa, Signore, di aumentarci la fede.
Amen.
Di fare in modo, Signore, che camminando in questo mondo non diventiamo distratti e a poco ci ritroviamo estranei. Signore, dacci proprio questo, Signore, di mantenerci fedeli a Te. Stringici a Te, Signore, perché in più di un'occasione nella Tua parola è detto che hai dato un cuore, quindi Tu sei capace di dare dei cuori, Signore, di al di là dei nostri sforzi, Signore, sei capace, Signore, di darci un cuore che Ti piace. E noi vogliamo proprio lodarti e benedirti per questo, Signore. Vogliamo chiederti questa sera, Signore, accompagnandoci alle nostre case, Signore, vogliamo chiederti di aumentarci la fede, Signore, di pensare a queste parole di vita, di modo che questa consolazione ci accompagni, Signore, e ci accompagni tutta la vita, Signore, perché abbiamo bisogno di questo, Signore. Grazie, nel nome del Tuo Figliuolo Gesù.
Amen.